Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Nel frattempo io stavo ammirando i tuoi orecchini, sono veramente belli, Claudia.
Ah, i miei?
Sì. Tu sei Claudia Losi, quindi?
Sì.
È un piacere averti a bordo.
Piacere di essere a bordo.
Allora, ti spiego dove siamo, come ogni step breve dell'inizio puntata. Siamo all'interno della Fiat 127 Camaleonte. Che partendo da Orani sta connettendo Mamoiada, Otana, Orgoslo. Io sono metà di Orani, metà di Otana. Fiat 127 Camaleonte, perché cambia colore ogni volta che si sposta. Le policromie sono di Le Corbusier e sono delle case in cui vivo e lavoro su due destinazioni. Ti faccio un piccolo preambolo che magari può darti poi anche degli input, delle emozioni, delle suggestioni per questo che deve essere comunque una conversazione tra me e te molto informale. Come vedi, il design di Pio Manzù che abbiamo all'interno della 127 è come un tavolo, ci possiamo girare, possiamo essere a nostro agio in questa macchina da abitare. Costantino Nivola, che è un artista di Orani, come saprai, chiama Daniele Nivola a Orani per dirgli di recuperare da Dicomano, dove aveva lo studio, tutto quello che aveva, tra cui l'auto. Daniele si imbarca dal porto di Golfo Aranci per Civitavecchia, intorno agli anni 70, 80, ora non ricordo bene, recuperando questi fogli, questi poster, questi disegni, questo tappeto che non riusciva a entrare nell'abitacolo di quest'auto. Io gli chiesi: ma che auto era? Era una Fiat 127, Ruia, rossa. E che cosa avete portato indietro a Dicomano? Ma ho riportato i lavori di Nivola che sono conservati al museo, che sono distribuiti all'interno della mia famiglia, gli Steinberg, i pintori Fancello, che erano al tempo grafici del design degli Olivetti, Maria Lai. Ma voi sapevate cosa stavate portando? No, assolutamente no. E quindi voi avete portato tutta questa cosa a Orani? Sì. E allora da questo racconto io ho deciso di rimettere in strada la macchina e di riconnettere questo piccolo borgo al centro della Sardegna con il resto del mondo. Quindi questa macchina ogni tanto va Marsiglia Triennale, no, Marsiglia Manifesta, Milano Triennale, Berlino, Verona. Adesso il 24 di agosto partirà per Manhattan e farà Manhattan Drive e sarà molto curioso vederla sotto questi grattacieli. Così, perché le policromie di Le Corbusier? Perché sempre Costantino Nivola portò ai fratelli, al padre, non al fratello Chischeddu, ai figli Daniele e Peppe, un progetto di casa domestica schizzato da Le Corbusier. Gli disse: fatela così la casa che siete in procinto di costruire. Ma loro, come mio padre, avevano una terza elementare, una generazione che non riusciva a leggere, a scrivere, a interpretare i valori che aveva tra le mani. Quindi lasciarono questo progetto abbandonato in un comodino per 2 anni. Anni dopo, quando Costantino tornò dall'America, gli disse: portatemi a vedere come avete realizzato la casa, e si accorse che non corrispondeva assolutamente alla pianta del progetto. E alla domanda: perché non avete rispettato il disegno? Con molta semplicità gli risposero: dai voi entravamo che in un'occhiata nei Anas nel portello si assomigliava a Pisio e Tugurio. Hai capito bene tutto, immagino. Da dove entravamo che non aveva né porte né finestre assomigliava più un Tugurio. E da qui Nivola si prende questo progetto. Il Le Corbusier Orani non si è mai fatto, però a me di ritrovare questo progetto non me ne frega nulla, perché ciò che mi interessa è appunto quell'oggetto poetico che ti dà poi là a viaggiare, a connetterti con altre realtà, con altre abitazioni, con altri costumi, con altri linguaggi e così via. Oggi partiamo da Mamoiada e andiamo verso Orgoslo, non so la strada, quindi fatemi da copilotti. E non so, benvenuta a bordo.
Grazie.
E comincio a mettere in moto.
È già un
e partiamo.
Punto.
Dimmi di te.
Ad Orgoslo mi sono ritrovata così per la prima volta. Devo dire, con un certo, con una certa sorpresa anche.
Perché sorpresa?
Perché un'immediata accoglienza che non mi sarei aspettato, non ho trovato particolari filtri d'esame, perché spesso quando entri in qualunque piccolo borgo, indipendentemente che sia Sicilia, Sardegna, Sicilia o Alto Appennino Emiliano, devi passare l'esame prima di entrare. E diciamo che a parte qualche piccolo sguardo di alcune delle persone che ho coinvolto, insomma, che dovevo incontrare per le prime battute, così, per una messa a fuoco piuttosto, ho trovato persone di una disponibilità e di un'accoglienza direi impressionante, che mi ha veramente toccato. E da qui è partita questa cosa senza alcuna specifica pianificazione da parte mia, quindi come spesso mi capita, diciamo che aggiusto il tiro mano a mano nell'esistenza, sempre anche nel discorso artistico, nella pratica, come si dice, artistica, ma in questo caso ancora di più. E quello che ho immaginato per questa presenza, e ho sottolineato più volte fin dall'inizio, è che trovavo quasi insopportabile immaginarmi di pensare a un progetto, cioè le comunità, in 7 giorni di presenza, non esiste, perché non puoi, tra 200 metri. Insomma, non lo puoi fare seriamente così. E quindi sto immaginando tutto come un preambolo più che per una resa finale di qualcosa. Quindi domani, che è una giornata, una drammatica giornata prevista per quello che verrà presentato, poi se vuoi ne parliamo,
certo.
mi indirizzi tu. Lo penso come un inizio, come una vascoperta, una messa a fuoco mia stavolta, rispetto a questo luogo estremamente stratificato, come tutti i luoghi, ma questo in particolare, anche di un immaginario che si porta dietro da sempre, anche negli anni 50, il Borgosolo, me lo mette de sete immediatamente, e la proiezione è immediatamente quella. E non avrei mai immaginato, dalle informazioni che non ho raccolto, ma che avevo io di bagaglio personale, un'apertura di questo tipo che davvero mi ha lasciato senza parole, senza verbo.
Svolta a sinistra.
Ma mi fa piacere che sottolinei questo senso dell'accoglienza, senso dell'ospitalità, che è anche tipico quando io vivo all'interno delle case delle corbusieriane, perché divento una chiave, apro la porta e tutti quanti possono stare per il tempo che vogliono. E penso che nella relazione con l'altro il progetto ha avuto una marcia in più, ha avuto la quinta che non ha questa 127. Se fossi stato semplicemente là dentro a vivere da solo e a godermi individualmente quell'opera d'arte, abitare quell'opera d'arte, penso che sicuramente mi sarebbe mancato qualcosa. Come a te ad Orgosolo, immagino che non relazionarti con il valore umano del paese sarebbe stato comunque un attraversamento astratto, probabilmente.
Beh, avrei mancato, credo, totalmente il tiro, non so come dire, non è possibile, ma in generale, questo perché mi piace molto ascoltare storie, adesso non so.
Io te ne ho raccontato due poco fa, da dove nasce il mio lavoro.
No, per cui appunto penso che ci troviamo in linea. Perché qui trovo imprescindibile la relazione con l'altro per dare senso non solo al discorso artistico, ma alla vita tutta. E soprattutto nel lavoro anche un approccio deontologicamente puntato sul fatto del rispettare ciò che incontri, cioè l'ospite, la casa, che può essere una casa fisica come quella Barry, ma è anche una casa, appunto, una casa viaggiante, che è il lavoro, no? Le situazioni che si creano, gli inneschi relazionali che puoi mettere al mondo attraverso il lavoro, diventano delle abitazioni temporanee, non so,
certo.
dei luoghi da abitare insieme ad altri. E altra cosa che mi viene da dire rispetto anche all'esperienza che sto facendo, parlando sia con i più giovani che più anziani che mi è capitato di incontrare, non tanti ma un buon ventaglio, questa cosa del vivere insieme, di avere ancora un'idea di famiglia più o meno allargata, dove l'anziano, chi ha problemi fisici di qualche tipo, è comunque all'interno della famiglia, cosa che non è più così scontata in diverse parti, non solo d'Italia, questa idea di tenere insieme, costruire le case, le abitazioni, aggiungendo elementi che possano accogliere i nuovi venuti, diciamo così, o i prossimi auspicabili nuclei familiari che si aggregheranno, è proprio una metafora fortissima, trovo, forse claustrofobica per chi ha un rapporto difficile con la propria famiglia, ma diciamo che se la trasliamo a questa idea di un luogo che si combina di tanti elementi che si incastrano l'uno con l'altro, creando qualcosa di molto più articolato, pieno da una forma strana ma accogliente, perché si forma attorno a questa idea di famiglia, di nucleo, di luogo di pensiero, non so, trovo che metaforicamente sia davvero molto, molto forte. Adesso ci penso dicendolo, ovviamente,
certo.
Magari sta dicendo una boiata, come dico dalle mie parti.
No, stiamo conversando come si conversa tranquillamente quando si fa un viaggio.
No.
E quindi non ce n'è né alti né bassi. Tra l'altro sto notando che mi piace molto l'SP22. Ho già capito che ci sono degli orizzonti bellissimi, delle pietre molto belle là e delle case di campagna dove vorrei abitarci. Tu da dove vieni?
Vengo dall'Alta Emilia, da quella zona di frontiera che è Piacenza.
Ma dai, la Lombardia, il
sì.
Veneto.
Fra la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, zona anche appenninica da cui provengo, quindi diciamo che mi sono spostata per tanti anni, poi sono ritornata. Diciamo che sono based in Piacenza e non in altri 12 posti contemporaneamente, ma sono lì. Ed è un luogo invece molto proprio di periferia e di passaggio, ma con un'identità molto,
marcata?
Sì, molto sospettosa, non da parte mia, perché invece è il contrario, ma tendenzialmente sospettosa, per cui legata comunque alla proprietà terriera, insomma, questa è è la base. Ed è un luogo col quale ho una relazione anche molto complessa, difficile.
Tu sei nata là?
Sono nata lì. Però mi viene da ridere, perché questa cosa dell'utilizzare la voce per raccontare un luogo mi aggancia a quello che stiamo facendo in questo momento, mi sta accompagnando da tempo, perché te lo racconto.
Vai.
Con questo gruppo di amici piacentini di varia provenienza, come dire, e varie attività più che altro, da architetti, designer, filosofi, maestri, muratori, cioè veramente di tutto. Abbiamo fatto un progetto legato, sì.
Ci si è aperto il Gen Argento, scusate.
È pura visione.
È stato uno shock. Scusami se ti ho interrotto.
No, ma fa parte di quello che ti racconterò,
vedendo.
Perché era.
Okay.
Stiamo proprio lavorando sull'idea, sul rapporto, la relazione tra uomo e paesaggio.
Mm-hmm.
Partendo da un luogo così sfiancato come l'Emilia, da quella parte che è anche bellissima da un certo punto di vista, ma mangiata da dentro dall'industrializzazione bieca, diciamo, però con delle zone appenniniche che, come questi tornanti che stiamo facendo, sono tornanti della mente, però, e con queste apparizioni montane improvvise che si aprono. E questa relazione col paesaggio credo che sia un punto focale importante, che abbiamo, per il quale abbiamo realizzato poi un festival che abbiamo messo come, a cui abbiamo dato forma di podcast.
Ok.
Ed è molto interessante che tu utilizzi questo utilizzo della voce, insomma, come per raccontare, perché puoi muoverti nello spazio, attraversare dei paesaggi ed ascoltare. Questo come stiamo facendo ora in macchina, ma anche a piedi, in qualunque momento tu voglia. E questo sembra una sciocchezza dirlo, ma in realtà credo che sia una meraviglia, una possibilità anche per trasmettere informazioni e parlare di sé, nel senso abbiamo più.
Sì, no, di quello che dicevi prima, che è una cosa che stavo pensando, è che i posti a volte mi piace più attraversarli che starci, anche perché comunque quando abito queste case ci sto per un mese ed è il giusto, quello che poi ti permette di dire ci sono stato, devo andare al prossimo step. E mi piace questo pellegrinaggio, come anche in abitare connessioni che si stanno connettendo dei paesi, ma soprattutto anche le vie di mezzo, ciò che sta tra una cosa e l'altra. E oggi c'è una strada che, cioè, più la guardo più mi sta piacendo in questo momento. Tra l'altro Orgosolo ce l'abbiamo a sinistra. E come dici tu, per me l'architettura è completamente narrata in questo momento, in quanto faccio un'esperienza all'interno di queste case, che è narrata, così come anche i dialoghi all'interno dell'auto, rilacciandomi a quello che dici tu, sono importanti proprio per lo scambio. E soprattutto quello che mi interessa in questo momento è anche di riprendermi una temporalità espansa, ovvero se il progetto Meoso Le Corbusier dura 12 anni, della macchina abbiamo 288 variazioni di policromia, quindi non mi interessa più finire una cosa immediatamente, in uno, in due giorni, in quattro, in un mese, ma voglio proprio riprendermi in mano, come dire, anche il tempo del viaggio, anche la possibilità di andare 80 all'ora, che è il massimo che fa questa macchina, e di godere appunto di questa vista di alberi, di ombre, di linee, e di quella, non so, schiena di dinosauro che c'è là in fondo, che adoro, perché poi dalla parte opposta c'è i Dorgali, Calagonone, Cala Luna, e sono dei posti che fin da piccolo frequento, tra cui anche Orgosolo, che comunque mi ha sempre affascinato per i murales, così come Mamoiada mi ha sempre affascinato per il carnevale, per la maschera, per il loro modo di identificarsi con la tradizione.
Questo è vero, anche soprattutto questa idea di tradizione viva è una delle cose che mi ha toccato molto. Ci sono diversi argomenti di cui hai parlato che meriterebbero
che stanno già accendendo.
Sì, perché,
ma se vuoi guidare tu, io sto a fianco.
Preferisco per la nostra safety, per favore.
Vai, fai da copilota, guida tu la conversazione.
No, mi allaccio sia alla prima questione del tempo, uh-huh, dell'attraversamento e del fatto di quanto sia più importante il tragitto tra A e B che essere A e o essere B. Tanto che stai parlando qualcuno che porta avanti progetti anche per 20 anni,
wow,
e non gli muoiono mai, anche quando vorrebbe fossero finalmente terminati, perché non ci riesce, perché si aggregano talmente tante cose che non finisco, cioè, come dire, aprono nuove vie, quindi sempre più lì. Quello che mi piace fare, e piacerebbe sempre di più fare, è continuare questa idea di seguire dei progetti arborescenti, da un certo punto di vista, che non sai, si ramificano.
Ripetimi la parola che hai detto?
Arborescenti. Che ramificano,
che bello,
verso la luce, o come se vai sotto la radice, verso altri nutrimenti, toni, ma che non sai mai esattamente dove stiano andando, perché hanno bisogno, sono viventi, no? Sono autonomi, viventi, sono degli organismi, è quel termine corretto. L'opera come organismo, secondo me non è, e penso che, per quanto intuisco, anche tu abbia questa tendenza all'aggregazione, che cambi luogo e crei una mappatura organica, che nel senso di vitale,
sì,
storie,
sì,
di narrazioni, suppongo, almeno da come le intendo. E questa cosa della tradizione dei luoghi, ritornando ad Orgosolo, uno degli incontri forse più emozionanti che abbia avuto, penso, forse nella vita, che mi è capitato con uno dei tenores di Sopramonte, che è proprio la voce portante, diciamo così, un signore Francesco, si chiama Francolino, persona di una gentilezza naturale sconcertante, che ha passato l'altro giorno qualche ora con il mio compagno al bar, semplicemente a recitarci i testi che lui canta, solo una parte dei testi che lui canta, di questi testi, in particolare di Mereu, poeta vostro, morto 29enne, è una delle informazioni che mi danno tutti, cioè molto molto giovane, un Rambo sardo, che è la qualità degli occhi, della voce di questa persona che fa il muratore per vivere, quindi ha anche queste mani straordinariamente belle, ma che si vede che lavorano ogni giorno e spostano pesi e costruiscono case, a proposito. E il modo in cui lui raccontava e narrava questi testi, come se fosse effettivamente parte della sua vita, senza nessun teatro, soprattutto, non so poi, perché col nostro mestiere, non so se a volte questo, il teatro fa parte, cioè teatro nel senso del fingere, è molto, cioè fingere di gonfiare delle cose, perché...
Chiaro. Non amo infatti sì. Molto il teatro, preferisco la performing art che mi dà
sì,
molta
no, ma dico anche l'ambiente scioltezza. Nostro lavorativo chiaro. Spesso è accompagnato da questo sovrappiù. Insomma, a volte faccio fatica anche io lavorativamente. Invece quando senti che questa è proprio poesia, melos, profondo, qualcosa di sentito come parte integrante della tua vita con la massima limpidezza, come questo paesaggio che ci sta attorno.
Sì, siamo entrati ad Orgosolo e già ci ha accolto Murales. Io vado a random, tipo come un navigatore mentale. Ma è bello perché comunque il lavoro si sentite la Barbagia Drive, ma spesso non parliamo assolutamente della Barbagia, o meglio, parliamo di una Barbagia contemporanea. Semplicemente la navighiamo parlando di noi stessi, di quello che siamo, e va bene anche così. Poi anche Orgosolo, vedo che come Urani parcheggiano alla cazzo di cane, come si suol dire da noi.
Questo direi che è un elemento abbastanza importante, tra l'altro adesso si fa fare un giro abbastanza strano, la macchina ha una presenza importante in queste vie.
Sì, da noi quando devi andare al bar o a fare la spesa, vabbè, è ok. Ma anche quando una cosa dista un minuto, prendi sempre la macchina. Questa è la mia prima macchina, la Fiat 127 Special Camaleonte, è la prima macchina che ho, a 50 anni. La uso fondamentalmente per lavoro. Ma è anche vero che, anche uscita dalla Triennale, mio padre mi dice: finita l'acqua, vai alla Kona da prendere l'acqua. E quindi vogliamo far sì che lei mantenga la sua funzionalità del design e che non sia un souvenir, che sia usata, che sia processata e ogni volta rimessa così, rimessa in moto. Mi è piaciuto vedendo Orgosolo così stagliata in alto, mi sembrava Hollywood a Los Angeles quasi
abbastanza. Questa
lui gira a sinistra?
Sì.
Orgosolo è Hollywood.
È Hollywood, potrebbe essere, si manca la scritta, ma forse non ha bisogno, queste montagne dietro, queste montagne azzurre.
Le montagne sono una meraviglia.
Sì. E poi siamo saliti proprio ieri a Prato Bello, abbiamo visitato questa coppia di pastori. Mm-hmm. Una gentilezza anche loro, spaventosa quasi. Ci hanno condotto per una gita, diciamo così, fino al Monte San Giovanni, che okay. È questa specie di grande... una torre di pietra di una bellezza.
Siamo tutti e due senza cintura, a destra ci sono i carabinieri. Però ora noi schiviamo
No, volevo fermarmi a leggere cosa c'è scritto nel murales, ma purtroppo il signore col clacson, che ha un Subaru che è 8 volte il design di Manzù, è abbastanza irritante. E la 127 normalmente irrita gli altri,
non è come il cinquino,
gli altri conducenti, perché ha un ritmo suo. Mentre chi attraversa la strada sulle strisce pedonali sorride appena la vede. Oppure quando esco in tangenziale a Bologna tutti suonano il clacson come a dare il benvenuto a quella che poi è un'opera d'arte su 4 ruote. Ora le tiro la freccia a questo di Orgoso e lo faccio passare, così evita di rompermi le scatole. Ecco, questo è già un atteggiamento barbaricino, che è molto mio anche. Mi sono nato e cresciuto qua, quindi ci sono delle regole di sopravvivenza che sono queste. Ti faccio sentire una composizione sonora, perché la 127 funziona anche da display. Nello stereo ci sono varie collaborazioni con diversi musicisti, e questo è Domenico Vaccaro a Chandigarh, quindi connettiamo Mamoyada, Orgosolo, Chandigarh. Sono nel carnevale di Chandigarh. Che cosa faccio io? Semplicemente registro ciò che sento in questa transessualità di personaggi, in questi costumi, in questi usi. Mando poi a Domenico le mie tracce dall'India e lui le riassembla e mi dà la sua creazione. E mi fa piacere metterla ora in connessione con quello che è il carnevale di Mamoyada. Ce l'ascoltiamo per un pezzettino, così ci riposiamo anche. Non potete vedere ciò che stiamo vedendo noi. Ci sono degli orizzonti bellissimi, ma non li potete immaginare. Che mi sta facendo da copilota Orgoso. Sei tutte le strade? Veramente? Ma da quanto ci sei qua?
Da 6 giorni, ma sembra di essere quella.
Ma ti sei adattata benissimo.
No, ormai guarda.
Super.
Non ci ho ancora guidato fisicamente.
Questo è il centro storico?
Sì.
Posso entrare?
Ritorniamo sulla parte della strada, se lo percorre interamente il corso questo.
E cosa mi vuoi raccontare di Orgosolo? C'è qualcosa in particolare che ti ha segnato, colpito?
Non so, una visione, vabbè, ovviamente questi murales.
Posso entrare qua?
Sì, puoi. Passano tutti, avrai questo.
Ah, perché vedevo cartello eccetto, Arte Sarda, Souvenir, Supramonte.
Tutti, per cui puoi andare
la
tranquillamente.
Vazza.
C'è la signora. No, ma.
Panelente Purpuzza, Coccone, Candelaria.
Parla tantissimo questa.
Chi, questa signora? Sì. Oddio, speriamo che non sia collegata alla radio.
Parla, bravo. Buondì! E qui quando ti fermi devi salutare qualcuno, ti fermi e poi vai, cioè nel senso. Buondì, ciao!
Ciao!
Ciao! E più che altro si percorre sempre questa strada, per cui alla fine non puoi non salutare veramente tutti. È difficilissimo riuscire a schivare caffè o birrini, diciamo.
Classico dei nostri piccoli paesi.
È meraviglioso questo. Le piace essere guardata questa macchina?
Ma non è vanitosa. È bella,
esatto.
Non ha bisogno di farlo.
No, ma non lo fa per vanità, lo fa così, per naturalezza. No, ti dicevo uno degli incontri.
A proposito di bellezza, credo di essermi innamorato in questo ultimo giorno. Però è una cosa che resterà tra di noi questa.
Innamorarsi fa sempre bene in ogni caso, poi non si sa bene dove conduca, ma l'innamoramento in sé è ottima cosa.
Si ama la Sardegna rispettando la bellezza della natura, due popoli e una strage. Quante stragi di innocenti per la fine di un tiranno? 18 luglio 1936. 18 luglio 1986, Spagna. Brum, brum.
Ah, ce ne sono alcuni davvero emozionanti, direi.
Devo tornare a farci delle foto qua. Li guidi tu,
questo,
giusto?
Siamo tutti clandestini, non è affatto male.
Come uccelli, sogni e speranze volano via, nessuna catena riuscirà a tenerci, niente sulla terra frenerà la libertà del mio spirito. Mezziedi che ci commentano la macchina.
Okay.
Tanto l'hanno avuto tu, eccoli che sono venuti dal bar. L'hanno avuto a tutti una 127.
È una certa invidia per la giovinezza.
Noi possiamo continuare anche il nostro viaggio.
Donne. Hai visto che belle signore?
Molto, poi in questo
che eleganza.
Tipo.
Questa è bellissima, questa è una delle donne unite per l'emancipazione.
Donne unite per l'emancipazione, la liberazione e una parità reale nella famiglia e nel mondo del lavoro.
Donne e uomini uniti nella lotta.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.